Eurologia, discorsi sull'europeo e non, in compagnia di Bruno Longhi.
Buongiorno, un cornetto?
È un espresso, giusto?
Sì.
Oh, ho vinto!
Vincere non è mai stato così facile. Sisal Fan Club è il gioco online che premia le tue conoscenze sul mondo del calcio e dello sport. Vai su sisalfanclub.it, vesti i panni di un allenatore e scala la classifica. Oltre 2000 premi in palio per un montepremi di 200.000 euro. Con Sisal Fan Club ogni minuto è buono per vincere. Concorso a premi Sisal Fan Club 2021, valido dal 17 marzo al 15 luglio 2021. Montepremi 199.679 euro. Regolamento disponibile su sisalfanclub.it.
Buon pomeriggio a Bruno Longhi, ciao Bruno, ben trovato.
Buongiorno a tutti,
ciao Marco. Bruno.
Ben trovato Bruno. Allora, partiamo un po' con tornando come sempre sull'europeo in apertura con Bruno Longhi. Allora, io Bruno ti chiedo subito un commento sul prossimo avversario della nazionale italiana, sull'Austria, questa squadra che coglie il secondo posto nel gruppo C. Tra l'altro ci sono 37 precedenti, 17 vittorie dell'Italia, 8 pareggi, 12 sconfitte. Che squadra è, Bruno?
Allora, premesso che dopo aver fatto 30 e alludo le gare senza sconfitte, l'Italia di Mancini toccherà fare 31 contro l'Austria. Ecco, una nazionale, mi chiedevi, in cui quasi tutti i suoi giocatori militano in Bundesliga e in cui sfiora l'occhiello il capitano David Alaba, che dal 1 luglio sarà da Real Madrid. Squadra ostica, combattiva, rude anche, veloce e abile nel pressing. Ma decisamente la nostra portata, no? Occupa la posizione numero 23 del ranking FIFA, quindi è teoricamente più scarsa o meno forte della Svizzera 13esima e del Galles 17esima. Se è giusto non sottovalutare nessun avversario, mi pare altrettanto giusto pensare che l'ostacolo austriaco possa e debba essere superato in scioltezza. E questa Italia giochista del mancinismo, come abbiamo detto ieri, ha ridipinto in ossequio al credo tecnico tattico dell'allenatore. Ecco, non deve porsi il problema dell'avversario, ma quello semmai delle scelte, soprattutto a centrocampo. Ne abbiamo parlato ieri, ovviamente ci sarà tempo per pensare se sacrificare Barella, se puntare su Verratti, se riproporre Locatelli. E elencando questi nomi, aggiungendovi quello dell'imprescindibile Jorginho, si evince che da questa nazionale è scomparsa la figura del mediano classico, cioè il centrocampista difensivo, no? Più atto a rompere che a costruire, semplicemente perché il credo di Mancini è improntato all'ottimismo, direi, e non al pessimismo.
Allora, e poi questa sera è il momento della sfida tra Schick e Kane. Schick, che tra l'altro ha preso la vetrina fino a questo momento.
Tre gol fatti.
Esatto. Chi la spunterà, Bruno?
Fa conto che si parte dal 3-0. Tre gol di Schick, 0 di Harry Kane. Diciamo che questo mondiale sta bocciando la figura del centravanti classico, no? Mbappé illumina e Benzema dovrebbe sfruttare le folgorazioni di Mbappé, ma finora non c'è riuscito. La Germania gioca senza una vera prima punta, no? Gnabry sì, lo fa, ma ogni tanto sparisce, lascia gli spazi per Havertz e anche per Müller. Portogallo idem, perché Ronaldo lo sappiamo che non è una prima punta. Direi che solo Lukaku è il centravanti che sta dimostrando che la figura del centravanti vale, ma perché? Perché attacca, perché segna, perché fa assi, perché fa sponde, perché ha un fisico bestiale, no? Per cui Schick rientra più nella tipologia del centravanti meno centravanti rispetto a Kane. Poi bisogna vedere quello che sarà il supporto delle squadre alle quali loro appartengono. Però chiaramente, vedendo quello che hanno fatto fino a questo momento, la vetrina se l'è presa Schick e Kane si è beccato solo delle critiche. Stasera deve cercare di riabilitarsi, ma non la vedo così facile.
Allora Bruno, ormai i nostri ascoltatori stanno prendendo veramente l'abitudine a sentire il commento di Bruno Longhi sull'europeo. Allora facciamo una cosa, mi tolgo io una domanda, perché c'è una domanda di un ascoltatore audio. Allora concediamo spazio loro al 331-8200-23 per una domanda a Bruno Longhi.
Buongiorno a tutti e un saluto a Bruno Longhi. Volevo chiedere a Bruno Longhi, anche se voglio dire, per quello che sto per dire, si tratta dei mondiali contro l'Austria, però agli esordi c'è stato un Paolo Rossi che come debuttante ha segnato proprio contro l'Austria. Schillaci, stessa cosa, sempre ai mondiali, ma non sarà la volta buona di Raspadori, visto che è un deb contro l'Austria?
Bruno.
Ma io non penso che debutterà dal primo minuto contro l'Austria Raspadori. Tra l'altro questo ragazzo sul quale abbiamo puntato più mediaticamente, perché abbiamo così ravvisato una somiglianza con Paolo Rossi, però nelle due fugaci apparizioni che ha fatto l'altra sera e anche a Bologna in quello che era il suo debutto, ho visto un ragazzo molto spaventato, molto intimorito, è anche comprensibile, no? La prima volta, la giovane età, eccetera eccetera. Per cui augurarsi che possa essere decisivo Raspadori vorrebbe dire che Immobile o chi lo avrà sostituito prima di Raspadori avrà ciccato la partita, e probabilmente la partita l'avrà ciccata l'Italia, a meno che sia il contentino finale. Del resto Mancini i contentini li dà a tutti, ne ha dato a 25 giocatori su 26, però io ho risposto all'ascoltatore, però pessimisticamente dico che per Raspadori dico che ottimisticamente l'Italia non avrà bisogno di Raspadori.
Bene,
adesso invece andiamo a parlare di un'altra situazione. Qua c'è un po' di mezzo la politica, perché in Inghilterra sono aumentati i contagi, Draghi ha chiesto di spostare la finale in Italia, a Roma, sì. Già ha ricevuto un no.
La UEFA no, ha detto.
Già,
Severin
già,
ha detto
esatto,
no.
Già ricevuto un no. Che ne pensi, Bruno?
Guarda, sono abbastanza secco, al di là di quello che ha detto l'UEFA. Io mi rivolgerei più che altro al Premier Draghi e alla sua richiesta, come hai detto tu, di togliere all'Inghilterra la semifinale, la finale dell'Europea per la nuova ondata del Covid-Delta, no? Io posso essere d'accordo, ma allora, se l'ondata già esiste, perché non pensare anche a cambiare la sede d'Italia-Austria, il programma sabato a Wembley? Cioè, adesso possiamo andare a Wembley, non potremo andare più avanti quando ci sarà la semifinale, augurandoci ovviamente di andare, o ci sarà la finale. Mi sembra una sorta di contraddizione.
Bene.
E poi a questo aggiungiamo invece il discorso del Black Lives Matter. Un paio di ore fa ha parlato anche Enrico Letta su questo e ha scritto una lettera, no, cioè, ha dedicato proprio agli azzurri. Inginocchiatevi tutti, domenica una scena pessima. Ecco, anche qua una tua opinione. Bisogna farlo, non farlo, libera scelta, così come ha detto Gravina?
Allora, io penso che ogni persona, calciatore o non calciatore, sia libero di decidere se inginocchiarsi o meno. Io dico che dipende dalla sensibilità individuale, che dovrebbe sempre e comunque combattere ogni forma di razzismo. Da qui non ci si muove. Ma penso anche che se tutti lo facessero, se ne parlerebbe molto meno di quanto si sta facendo ora. Sarebbe praticamente un déjà vu, un rientro in una sorta di normalità. Quindi ritengo che chi rimane in piedi fa involontariamente da cassa di risonanza al movimento stesso.
Bruno, senti, l'avevo prima messa da parte per l'ascoltatore, però te la faccio uguale perché insomma voglio sentire un po' il tuo pensiero. L'addio di Pandev ieri alla nazionale, questo giocatore che ha salutato, no, la sua nazionale, mi sono chiesto, vedendo Pandev, se è stato un giocatore sottovalutato oppure se è stato un giocatore a cui è mancata, non so, la continuità. Che ne pensi? Ricordiamo che è stato anche un protagonista del triplete di Mourinho.
Allora, io tra l'altro ricordo benissimo quando arrivò in Italia, la primavera dell'Inter, arrivò in coppia dalla Macedonia con un certo Stoichkov, che non c'entrava niente con Stoichkov eccetera eccetera, no? E che poi è sparito dal radar. Però Pandev tra l'altro è il giocatore con più presenze, 122 più gol nella sua nazionale, no? In Italia ha vinto, perché ha vinto due Coppa Italia con l'Inter, due con la Lazio, una con il Napoli, Supercoppa, Scudetto con l'Inter, Champions con l'Inter e anche il Mondiale per club. Voglio dire, sottovalutato perché? Perché di quell'Inter si parlava soprattutto in riferimento a Eto'o, a Milito, a Thiago Motta, Schneider, eccetera, eccetera. Per cui, tra l'altro, non era sempre titolare. Però se poi vediamo quello che ha fatto in questa sua carriera, è stata una carriera veramente coi fiocchi, una carriera che molti calciatori vorrebbero poter fare, no? Per cui è chiaro che se talvolta è stato nominato meno dagli altri perché gli è capitato di giocare a fianco di stelle magari più lucenti, però il suo l'ha fatto e come, i titoli se li ha portati a casa.
Bene,
andiamo a parlare di Napoli. Tra Koulibaly e Fabian Ruiz, chi è più sacrificabile?
Allora, qui stiamo parlando di due giocatori che hanno una particolarità. Koulibaly secondo me è uno dei due o tre più forti difensori del nostro campionato, e a livello europeo entra sicuramente tra i primi 6 o 7, no? Fabian Ruiz Io ne sono innamorato perché tra l'altro quando lo acquistò il Napoli dal Betis, in altre realtà parlando di questo giocatore, disse attenzione perché questo vi farà divertire con quel mancino, con quelle sue sgroppate, con la sensibilità che ha nel piede, per cui un giocatore che mi piace tantissimo. Qual è più sacrificabile? Quello che vendendolo ovviamente non fa danni, nel senso che si può trovare il sostituto che lo possa ovviamente rimpiazzare. Io ho sentito parlare di Toma Basic del Bordeaux e sono andato un pochino a spiare le immagini di questo giocatore. Devo dire che per certi versi col suo mancino, con le sue verticalizzazioni, ricorda per certi versi Fabian Ruiz. Io non so se il Napoli andrà in questa direzione, però voglio dire, il più sacrificabile è quello che ovviamente ha il sostituto già pronto. Perché non puoi sacrificare Koulibaly se non trovi un giocatore all'altezza, e non puoi nemmeno sacrificare Fabian se non hai già individuato quello che lo può sostituire, chiaro.
Ultima, Bruno, te la faccio sul Milan, no? Il caso di Donnarumma, vabbè, quello sapevamo che era in partenza, si è aggiunto ieri Çalhanoğlu, tutte e due a parametro zero. Ti posso chiedere, volevo sapere un po' la tua valutazione sull'operato dirigenziale del Milan fino a questo punto.
Sai, il Milan ha deciso, ma l'ha fatto anche con Donnarumma, di non voler accontentare Çalhanoğlu per una differenza di circa 1 milione, ma nel pieno rispetto dei parametri che la società rossonera si è imposta. Io sostengo che se la società Milan ha optato per una strategia di mercato molto rigida, dobbiamo coerentemente tessere nell'elogio per la fermezza con cui non vuole fare quel passo più lungo della gamba, che spesso è stato il preludio a situazioni irrecuperabile. Io direi che il Milan ha agito con coerenza, perché poi dopo noi quando parliamo dei dirigenti eccetera eccetera, no, o dei presidenti, talvolta usiamo quella definizione di ricchi scemi perché spendono e poi ci si ritrova in difficoltà, ma nel momento in cui tu metti grande attenzione a quello che è il bilancio, a quello che è ovviamente la possibilità di spendere, e fai e opti per questa strategia, insomma devi essere soltanto elogiato. Che poi tu possa perdere il giocatore, ma ci sono altre implicazioni. Di Donnarumma abbiamo parlato spesso.
Sì.
Per quanto riguarda Çalhanoğlu, il Milan era ed è, rimane ancora convinto di poterlo rimpiazzare spendendo meno e arrivando ad un giocatore che potrebbe avere anche un valore superiore. Però oggi è il 22 giugno, giorno tra l'altro del famoso biscotto tra Svezia e Danimarca, andiamo nel 2004 ovviamente, e di qua alla fine di agosto ci sarà modo di capire quella che sarà stata la strategia del Milan e se sarà stata una strategia vincente.
Staremo a vedere. Bruno, siamo arrivati al termine anche dell'appuntamento di oggi.
Sì, sì, è il momento di dedicarci alle partite di questa sera, no? Con le statistiche di Sisal Match Point del nostro Federico Mosca. Ti lascio l'incombenza, ovviamente. Bene. Come sempre di chiamarlo in causa. Non
grazie Bruno, a domani con Bruno Longhi. E adesso diamo la linea a Federico Mosca e le statistiche.
Ciao Bruno, ciao Marco, buongiorno dagli studi di Sisal Match Point. Partiamo dal big match Repubblica Ceca Inghilterra, perché il pareggio con la Scozia ha complicato i piani della formazione di Southgate, a cui ora non basta più il pareggio per arrivare primi e finire così nella parte bassa del tabellone. L'Inghilterra, nonostante il mezzo passo falso nel derby britannico, è però ampiamente favorita per gli esperti di Sisal Match Point, con il 58% di chance vittoria. Scendono al 13% le possibilità della Repubblica Ceca, mentre il pareggio è un'opzione al 29%. Andiamo poi sull'altra sfida del gruppo D, che mette a confronto Croazia e Scozia, con i vicecampioni del mondo che fin qui hanno deluso e che proveranno ad arpionare i 3 punti per cercare di rientrare almeno tra le migliori terze. Croati favoriti con il 41% di probabilità di vittoria, al 33% le chance scozzesi, il pareggio è al 26%. Da Sisal Match Point è tutto per oggi, appuntamento a domani.